Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure.
Ciao ragazzi, oggi finiremo di leggere il nostro libro, oggi quindi è l'ultima puntata. E l'ultima volta abbiamo visto la fine del racconto di Frankenstein a Walton e oggi invece leggeremo le lettere che Walton scrive a sua sorella Margaret. Quindi iniziamo la lettura. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 24. Walton, continuazione, 20 agosto 1700 e qualcosa. Ora, Margaret, che hai letto questa storia strana e terribile, non ti senti come me raggelare il sangue dall'orrore?
A volte, vinto da un'improvvisa angoscia, egli non riusciva a continuare il suo racconto. Altre volte la sua voce, rotta ma chiara, pronunciava con difficoltà parole di dolore. I suoi occhi, belli e gentili, ora si accendevano d'indignazione, ora esprimevano il più cupo scoraggiamento e una sconfinata tristezza. A volte controllava il suo viso e il suo tono e riferiva gli incidenti più orribili con voce tranquilla, dominando ogni segno di agitazione. Poi, come un vulcano scosso da un'improvvisa eruzione, il suo volto si atteggiava a un tratto a un'espressione d'ira selvaggia ed egli imprecava all'indirizzo del suo persecutore. Il suo racconto è coerente ed è stato narrato con l'apparenza della più semplice verità. Pure devo confessarti che le lettere di Felix e di Safi che egli mi ha mostrato e la visione del mostro che abbiamo avuto dalla nostra nave hanno contribuito a convincermi della verità di ciò che mi ha detto, assai più delle sue asserzioni, per quanto precise e coerenti. Un mostro tale, allora, esiste realmente? Non posso dubitarne, anche se la cosa desta in me stupore e ammirazione profonde. Talvolta cerco di ottenere da Frankenstein qualche particolare circa l'origine della sua creatura, ma su questo punto egli è impenetrabile. «Siete pazzo, amico mio», mi ha detto. «Dove vuole condurvi la vostra insensata curiosità? Volete forse creare per voi e per il mondo un nemico demoniaco? A che cosa tendono le vostre domande? Calma, calma, imparate dalle mie miserie e non cercate di aumentare le vostre». Frankenstein ha scoperto che io ho preso appunti sulla sua storia. Mi ha chiesto di vederli e li ha corretti e ampliati in molti punti, specie per quanto riguarda le conversazioni che egli ha avuto con il suo nemico. Dal momento che avete conservato la mia narrazione, ha detto, non voglio che essa giunga ai posteri mutilata. Così è passata una settimana, mentre io ascoltavo il racconto più strano che mai immaginazione abbia creato. Il mio animo è colmo di simpatia per il mio ospite, simpatia dovuta tanto alla sua storia quanto ai suoi modi educati e gentili. Vorrei darvi sollievo, ma come si può consolare chi prova simile angoscia? Chi ha perduto ogni speranza. La sola gioia che può ancora attendere è quella di comporre il suo animo straziato nella pace della morte. Pure gode di un conforto che nasce dalla solitudine e dal delirio. Quando parla in sogno con i suoi cari e da questa comunione gli viene un balsamo per i suoi dolori e un nuovo incentivo alla vendetta, crede che essi non siano evocazioni della sua fantasia, ma esseri vivi che vengono a visitarlo dalle regioni di un mondo remoto. Questa fede dà alle sue fantasticherie una solennità che gliele rende reali e interessanti, come cose vere. Le nostre conversazioni non si limitano sempre alla storia delle sue sciagure. Su ogni argomento egli dimostra una conoscenza profonda e una comprensione acuta e pronta. La sua eloquenza è forbita e toccante. Non posso ascoltarlo senza lacrime quando narra un incidente patetico o si sforza di suscitare sentimenti di amore e di pietà. Quale meravigliosa creatura deve essere stata nei giorni della sua prosperità, se così nobile appare nella rovina? Sembra conscio del proprio valore e dell'altezza da cui è caduto. Quando ero giovane, ha detto, pensavo di essere destinato a qualche grande impresa. I miei sentimenti erano profondi, ma a essi si accoppiava una freddezza di giudizio che mi metteva in grado di raggiungere mete meravigliose. Questo sentimento del mio valore mi sosteneva in luogo di opprimermi, come capita agli altri, perché giudicavo criminale consumare in inutile dolore quei talenti che avrebbero potuto risultare utili ai miei simili. Quando pensavo al lavoro che avevo compiuto, niente di meno che la creazione di un essere sensibile e razionale, non potevo mettermi nel gregge dei comuni inventori. Ma questo sentimento che mi sorreggeva agli inizi della mia carriera non fa ora che precipitarmi nella polvere. Tutte le mie indagini e le mie speranze si sono ridotte a nulla. E come l'angelo che aspirava all'onnipotenza, io sono incatenato in un inferno perpetuo. La mia immaginazione era fertile, le mie capacità di analisi e di applicazione grandissime. Dall'unione di queste qualità concepii l'idea di creare un uomo e raggiunsi il mio scopo. Neppure ora posso ricordare spassionatamente le fantasticherie alla quali mi abbandonavo quando l'opera era ancora incompleta. Mi sentivo al settimo cielo e ora esultavo per le mie capacità, ora mi infiammavo all'idea di ciò che avrei saputo conseguire. Fin dall'infanzia avevo nutrito alte speranze e grandi ambizioni, ma come sono caduto in basso ora. Oh amico mio, se mi aveste conosciuto una volta, non mi riconoscereste in questo stato di degradazione. Raramente lo scoraggiamento visitava il mio cuore, da un alto destino sembrava spingermi innanzi, fino a quando sono caduto per non rialzarmi mai più. Debbo dunque perdere quest'essere ammirevole. Sempre ho desiderato un amico, ho cercato chi potesse comprendermi e amarmi. Ora, su questi mari deserti, ho trovato una simile creatura, ma temo di averla avvicinata solo per conoscere il suo valore e per perderla. Vorrei riconciliarlo con la vita, ma egli respinge quest'idea. «Grazie, Walton», ha detto, «per le vostre attenzioni verso uno sciagurato par mio. Ma quando parlate di nuovi legami e di nuovi affetti, credete davvero che qualcosa possa sostituire quelli che più non ci sono? Può qualche uomo essere per me quello che era Clerval o qualche donna essere una nuova Elizabeth? Anche quando quegli affetti sono dovuti a una spontanea elezione, i compagni d'infanzia hanno sempre sul nostro animo una certa presa che gli amici di data più recente non possono avere. Essi conoscono il nostro carattere originale, che per quanto modificato non si cancella mai completamente. Essi possono giudicare le nostre azioni con conclusioni più certe circa la rettitudine dei nostri moventi. Un fratello e una sorella non possono mai sospettarsi l'un l'altro di frode o di falsità, a meno che tali sintomi non si siano manifestati fin dall'inizio, mentre un amico, per quanto affezionato, può a suo malgrado avvertire questo sospetto. Ma io ho avuto amici che mi erano cari non per la lunga abitudine e per la vicinanza, ma per i loro meriti, e dovunque sia, sempre mi sentirò nell'orecchio la voce dolce di Elizabeth e il chiacchierio di Clerval. Essi sono morti e in tanta solitudine un solo movente può persuadermi a continuare a vivere. Se avessi da condurre a termine qualche alta missione o qualche piano tale da riuscire utile ai miei simili, allora potrei vivere per raggiungere il mio scopo. Ma questo non è il mio destino. Io devo inseguire e distruggere l'essere a cui ho dato esistenza. Poi il mio compito sulla Terra sarà terminato e io potrò morire. 2 settembre. Mia cara sorella, ti scrivo in una situazione di grave pericolo e non so se la sorte mi concederà mai di rivedere la mia amata Inghilterra e i carissimi amici che vi dimorano. Sono circondato da montagne di ghiaccio che sbarrano ogni via d'uscita e che minacciano a ogni momento di stritolare la mia nave. I bravi uomini che ho persuaso a essermi compagni mi guardano quasi a cercare aiuto, ma io non so che fare. C'è qualcosa di spaventoso nella nostra situazione, ma coraggio e speranze non mi vengono meno. Riusciremo a sopravvivere? In caso contrario, ripeterò la lezione del mio Seneca e morirò di buon animo. Ma quale sarà, Margaret, il tuo stato d'animo? Tu non saprai della mia morte e aspetterai con ansia il mio ritorno. Passeranno gli anni, la disperazione ti sarà accanto, eppure sarai torturata dalla speranza. Mia diletta sorella, la terribile angoscia della tua ansiosa attesa mi appare peggiore della mia stessa morte. Ma hai un marito e bimbi adorabili. Puoi essere felice. Il cielo ti benedica e ti renda tale. Il mio sventurato ospite mi guarda con la più tenera compassione. Cerca di infondermi speranza e parla come se la vita fosse cosa che ancora lo interessa. Mi ricorda quante volte gli stessi incidenti sono toccati ad altri navigatori che si sono avventurati in questi mari e mio malgrado mi schiude dinanzi agli occhi liete prospettive. Anche i marinai sentono il potere della sua eloquenza. Quando parla essi non disperano più. Sa suscitare le loro energie e quando ascoltano la sua voce si convincono che queste enormi montagne di ghiaccio sono piccoli ostacoli destinati a sparire di fronte all'assalto dell'uomo. Ma sono sentimenti transitori. Ogni giorno che la speranza viene delusa, il loro panico aumenta e io temo che la disperazione provochi un ammutinamento. 5 settembre. Si è svolta orora una scena di tanto interesse che non posso fare a meno di registrarla, anche se è molto probabile che queste carte non giungano mai fino a te. Siamo ancora circondati da montagne di ghiaccio e sempre ci sovrasta il pericolo di venir stritolati nella loro morsa. Il freddo è intensissimo e molti dei miei poveri compagni hanno già trovato la loro tomba in questa scena di desolazione. La salute di Frankenstein declina di giorno in giorno. Un fuoco febbrile gli accende ancora gli occhi, ma è esausto e al minimo sforzo che gli viene richiesto piomba in uno stato di incoscienza. Ho fatto cenno nella mia ultima lettera al timore che avevo di un possibile ammutinamento. Questa mattina, mentre osservavo il pallido aspetto del mio amico, i suoi occhi semichiusi, il suo corpo abbandonato e immobile, fui chiamato da una mezza dozzina di marinai che desideravano entrare nella mia cabina. Li ricevetti e il loro capo si rivolse a me. Mi disse di essere stato scelto assieme ai suoi compagni da altri marinai per venire a rivolgermi una domanda cui, in coscienza, non potevo esimermi dal rispondere. Eravamo bloccati nel ghiaccio e con ogni probabilità non ci sarebbe riuscito di scampare. Ma essi temevano che se, come era possibile, il ghiaccio si fosse sciolto e avesse offerto un passaggio, io sarei stato così avventato da continuare il mio viaggio e da condurli in nuovi pericoli. Qualora essi avessero avuto la fortuna di superare felicemente la situazione disperata nella quale in quel momento si trovavano, sarebbe stata pazzia il proseguire. Desideravano quindi che io mi impegnassi, con solenne promessa, a volgere subito la rotta verso il sud, nel caso che la nave riuscisse a liberarsi. Questo discorso mi turbò. Mai avevo disperato e mai avevo concepito l'idea di ritornare se mi fossi liberato dai ghiacci. Pure potevo in coscienza respingere quella domanda, anche se si trattava solo di un'ipotesi. Esitai prima di rispondere. A un tratto Frankenstein, rimasto fino allora in silenzio e che pareva non aver la forza di prestare un minimo di attenzione, si scosse. I suoi occhi scintillarono e le sue guance si accesero per un momentaneo vigore. Volgendosi verso gli uomini, disse: «Che cosa intendete? Che cosa chiedete al vostro capitano? Vi lasciate distogliere così facilmente dai vostri progetti? Non avete chiamato questa una spedizione gloriosa? E perché gloriosa? Non certo perché la via sarebbe stata calma e placida come nei mari del sud, ma perché sarebbe stata piena di pericoli, perché a ogni nuovo ostacolo avreste dovuto fare appello alla vostra energia e mostrare il vostro coraggio, perché pericolo e morte vi avrebbero circondato e voi tutto avreste vinto e superato. Per questo era un'impresa gloriosa, per questo era un'impresa onorevole. Sareste stati in seguito salutati come benefattori della vostra razza. I vostri nomi sarebbero stati onorati come quelli di uomini coraggiosi che erano andati incontro alla morte per il progresso dell'umanità. E ora invece, alla prima prospettiva di pericolo, o se preferite, di fronte alla prima terribile prova del vostro coraggio, indietreggiate e volete essere trattati come uomini che non hanno energia sufficiente per sopportare freddo e rischio. Povere anime, avevano freddo e sono ritornate ai loro focolari domestici. Bene, non si è certo fatta tanta preparazione per un simile risultato. Era inutile che vi spingeste tanto lontano per esporre il vostro capitano alla vergogna di un insuccesso e per dimostrarvi dei vili. Siate uomini e più che uomini. Siate decisi nelle vostre risoluzioni e fermi come roccia. Questo ghiaccio non è della stessa materia di cui possono essere formati i vostri cuori. Esso è mutevole e non può resistervi se voi vi opporrete. Non ritornate alle vostre famiglie, recando sulla fronte i segni della sconfitta. Ritornate come eroi che hanno combattuto e vinto, che non sanno che cosa sia voltare le spalle al nemico. Parlò con voce così adatta ai diversi sentimenti che le sue parole esprimevano, con occhi così accesi di alto sentire e di eroismo, che non vi è da meravigliarsi se quegli uomini si lasciarono scuotere. Si guardarono l'un l'altro e non seppero che cosa rispondere. Dissi loro di ritirarsi e di riflettere su ciò che era stato detto. Non li avrei condotti più a nord se essi avessero voluto il contrario, ma speravo che ripensandoci potessero ritrovare il loro coraggio. Si ritirarono e io mi volsi a mio amico. Egli era ripiombato di nuovo nel suo languore e appariva quasi privo di vita. Come tutto ciò andrà a finire, non so, ma preferirei morire piuttosto che tornare vergognosamente senza aver conseguito il mio scopo. Pure temo che tale sarà il mio destino. Uomini che non sono sostenuti dall'idea della gloria e da quella dell'onore non possono continuare a sopportare volontariamente difficoltà come quelle che ora ci travagliano. 7 settembre. Il dado è gettato. Ho consentito a ritornare se non saremo distrutti. Così le mie speranze si sono infrante contro la debolezza e l'indecisione. Ritorno deluso, senza nulla sapere. Per sopportare con pazienza una simile ingiustizia occorre più filosofia di quanta io ne possegga. 12 settembre. Tutto è finito, torno in Inghilterra. Ho perduto ogni speranza d'onore e di gloria. Ho perduto il mio amico. Ma cercherò di narrarti in tutti i loro particolari queste amare circostanze, cara sorella. E mentre navigo verso l'Inghilterra, verso te, non voglio disperare. Il 1° settembre il ghiaccio cominciò a tremare e udimmo in distanza rombi simili a tuoni, mentre i blocchi si spaccavano e scricchiolavano per ogni dove. Il pericolo ci sovrastava, ma potevamo solo restare passivi e io concentrai ogni mia attenzione sul mio sventurato ospite, la cui malattia si era talmente aggravata che era costretto a rimanere a letto. Il ghiaccio si spaccò dinanzi a noi e fu spinto alla deriva verso nord. Venne un vento da ovest e l'11 il passaggio verso sud era perfettamente libero. Come i marinai se ne accorsero e come il ritorno alla terra natale parve sicuro, si levarono tumultuose e prolungate grida di gioia. Frankenstein, che si era appisolato, si svegliò e chiese la causa di tutto quel chiasso. «Gridano», dissi, «perché presto ritorneranno in Inghilterra». «Tornate, dunque, davvero?» «Ahimè, sì, non posso oppormi alle loro richieste. Non posso condurli incontro al pericolo, contro la loro volontà, e devo ritornare». «Tornate pure, se volete. Io non tornerò. Voi potete rinunziare al vostro scopo, ma io non oso, perché il mio mi è stato assegnato dal cielo. Sono debole, ma certo gli spiriti che mi assistono nella vendetta mi daranno energia sufficiente». Ciò dicendo, cercò di scendere dal letto, ma lo sforzo fu eccessivo per lui e ricadde svenuto. Passò molto tempo prima che si riprendesse e più volte pensai che in lui ogni vitalità si fosse estinta. Alla fine aprì gli occhi, ma respirava con difficoltà e non riusciva a parlare. Il medico gli somministrò una pozione calmante e ci ordinò che non lo si disturbasse. Poi mi disse che certo al mio amico restavano solo poche ore di vita. La sentenza era stata pronunciata. Io non potevo fare altro che piangere. Sedetti accanto al letto a vegliarlo. Aveva gli occhi chiusi e credevo dormisse. Ma poco dopo egli mi chiamò con voce debole. Mi fece cenno di avvicinarmi e disse: «Ahimè, le forze su cui facevo assegnamento sono svanite. Sento che presto morirò e il mio nemico potrà continuare a vivere. Non pensate, Walton, che in questi ultimi momenti della mia esistenza io provi l'odio bruciante e il desiderio ardente di vendetta di cui vi ho parlato. Pure mi sento giustificato nel bramare la morte del mio avversario. Ho trascorso questi ultimi giorni a esaminare la mia passata condotta e nulla ho trovato in essa di biasimevole. In un impeto di entusiastica pazzia ho creato un essere ragionevole ed ero vincolato nei suoi riguardi per quanto era in mio potere ad assicurare la sua fedeltà e il suo benessere. Questo era il mio dovere. Ma un altro dovere c'era, ancor più importante. I miei obblighi verso i miei simili avevano maggior diritto alla mia attenzione, perché implicavano una somma più grande di felicità e di dolore. Spinto da questa convinzione, rifiutai giustamente di dare una compagna alla mia prima creatura. Egli dimostrò nel male una malignità e un egoismo senza precedenti. Distrusse i miei cari, si dedicò allo sterminio di esseri dotati di sentimenti squisiti, di felicità e di saggezza, e non so dove questa sua sete di vendetta potrà ancora condurlo. Miserabile com'è, morirebbe se non potesse rendere infelice qualcun altro. Mio era il compito di distruggerlo, ma ho fallito lo scopo. Spinto dall'egoismo e da bassi moventi, vi ho chiesto di portare a termine la mia missione rimasta incompiuta. Ora rinnovo questa domanda, indotto solo dalla ragione e dalla virtù. Pure non posso chiedervi di rinunciare al vostro paese e ai vostri cari per adempiere a questa missione. E ora che state per ritornare in Inghilterra, avete ben poche probabilità di incontrarlo. Ma lascio a voi di riflettere su questa eventualità e di decidere ponderatamente quali possono essere i vostri doveri. Le mie facoltà di giudizio sono già ottenebrate dall'appressarsi della morte. Non oso chiedervi di fare ciò che io stimo giusto, perché la passione potrebbe avermi condotto a conclusioni errate. Mi turba il pensiero che egli possa vivere per essere strumento di male. D'altra parte, quest'ora in cui attendo da un momento all'altro la mia liberazione è la sola felice che abbia goduto da molti anni in qua. Le ombre dei miei cari morti aleggiano attorno a me e io mi affretto fra le loro braccia. Addio, Walton. Cercate la felicità nella pace ed evitate l'ambizione, anche se si tratta dell'ambizione, apparentemente innocente, di distinguervi nella scienza e nelle scoperte. Ma perché dico una cosa simile? Io sono stato deluso nelle mie speranze, ma un altro potrebbe avere successo. La sua voce si fece via via più debole e alla fine, esausto dallo sforzo, egli tacque. Mezz'ora più tardi cercò ancora di parlare, ma non vi riuscì. Mi strinse la mano, adagio, poi chiuse gli occhi per sempre, mentre l'ombra di un sorriso gli passava sulle labbra. Margaret, che posso dire di fronte al prematuro trapasso di questo grande spirito? Come posso farti comprendere la profondità del mio dolore? Ogni mia espressione non sarebbe che debole e inefficace. Piango a calde lacrime. Il mio animo è immerso nel dolore, ma sono in viaggio verso l'Inghilterra e forse là potrò trovare consolazione. Mi interrompo. Che cos'è questo rumore? È mezzanotte. La brezza spira lieve e la vedetta sul ponte si muove appena. Ancora, è un suono simile a quello della voce umana, ma più rauco. Viene dalla cabina dove ancora giacciono le spoglie del povero Frankenstein. Devo alzarmi e andare a vedere. Buonanotte, sorella. Gran Dio, quale scena si è svolta poco fa. Rabbrividisco ancora al ricordo. Non so se sarò in grado di descriverla. Pure la storia che ho riferito sarebbe incompleta senza la sua tragica conclusione. Entra nella cabina dove giacevano le spoglie del mio disgraziato e ammirevole amico. Su di lui era china una forma che non posso descrivere. Gigantesca di statura, ma grottesca e contorta nelle sue proporzioni. Mentre si piegava sulla bara, il suo viso era celato da lunghi ricci di ruvidi capelli, ma era visibile una mano enorme, simile per colore e apparentemente per consistenza a quella di una mummia. Come udì il suono dei miei passi, cessò di emettere esclamazioni di dolore e di orrore e balzò verso il finestrino. Mai vidi cosa più orribile del suo volto, di una bruttezza che, pur nella sua ripugnanza, affascinava. Chiusi involontariamente gli occhi e cercai di ricordare quali fossero i miei doveri nei riguardi di quel bruto. Gli gridai di rimanere. Egli si fermò, guardandomi con stupore. Poi, volgendosi verso il corpo inanimato di colui che gli aveva dato l'esistenza, parve dimenticare la mia presenza, e ogni suo lineamento e ogni suo gesto sembrarono ispirati dalla più selvaggia e sfrenata disperazione. «Ecco la mia ultima vittima», esclamò. «In questo delitto è il compimento dei miei crimini. La mia miserabile esistenza volge al termine. Oh Frankenstein, creatura generosa e devota, a che vale ora che io ti chieda di perdonarmi? Io che ti ho implacabilmente distrutto, uccidendo tutto quello che amavi. Ahimè, è freddo, non può rispondermi». La sua voce pareva soffocata e il mio primo impulso, suggeritomi dal dovere di obbedire alla richiesta del mio amico morente, annientando il suo nemico, trovò ostacolo in un sentimento che era un tempo compassione e curiosità. Mi avvicinai a quell'essere terribile. Non osavo levare nuovamente lo sguardo al suo viso, perché nella sua bruttezza c'era qualcosa di terrificante e di soprannaturale. Tentai di parlare, ma le parole mi morirono sulle labbra. Il mostro continuava a mugolare rimproveri selvaggi e incoerenti contro se stesso. Alla fine, in una pausa del suo tumultuoso sfogo, trovai il coraggio di rivolgermi a lui. «Il tuo pentimento, dissi, è ora inutile. Se prima di spingere la tua diabolica vendetta fino a questo estremo avessi ascoltato la voce della coscienza e ceduto agli stimoli del rimorso, Frankenstein sarebbe ancora in vita». «E immagini tu forse», disse il demone, «credi tu forse che io fossi insensibile all'angoscia e al rimorso?» «Egli», continuò indicando il cadavere, «non ha sofferto più di me nel tentativo di condurre a termine la sua impresa. Non ha sofferto neppure la millesima parte dello strazio che mi ha torturato nell'esecuzione delle mie gesta. Un orgoglio sterminato mi spingeva avanti, mentre il mio cuore era avvelenato dal rimorso. Credi forse che i gemiti di Clerval fossero musica per le mie orecchie?» Il mio cuore era fatto per rispondere all'amore e alla simpatia. Spinto dal dolore, al peccato e all'odio, non sopportò la violenza di questo mutamento senza torture che tu nemmeno puoi immaginare. Dopo l'assassinio di Clerval, tornai in Svizzera mortalmente abbattuto. Avevo pietà di Frankenstein, una pietà che si tramutava in orrore, orrore di me stesso. Ma quando seppi che egli, la causa della mia esistenza e dei miei tormenti, aspirava alla felicità, quando seppi che, mentre accumulava miseria e disperazione sul mio capo, cercava di godere di sentimenti e passioni dai quali io ero escluso, allora una folle invidia e un'amara indignazione alimentarono in me un'insaziabile sete di vendetta. Ricordai la mia minaccia e decisi di mandarla a effetto. Sapevo che mi stavo preparando una tortura mortale, ma ero lo schiavo, non il padrone di un impulso che detestavo, ma che non potevo contrastare. Pure, quando ella morì, bene, non mi sentii infelice allora. Avevo bandito ogni buon sentimento, fatto tacere ogni rimorso per abbandonarmi all'impeto della mia disperazione. Da allora il male divenne per me un bene. Giunto a questo punto, non mi restava altro che adattare la mia natura a un elemento che avevo liberamente scelto. Il compito del mio piano demoniaco divenne per me una passione insaziabile. Ora tutto è finito, questa è la mia ultima vittima. Fui dapprima commosso dalle espressioni della sua angoscia, ma quando ricordai quello che Frankenstein aveva detto delle sue risorse di eloquenza e di persuasione, e quando ebbi gettato un altro sguardo al corpo inanimato del mio amico, la collera tornò a ribollire in me. «Miserabile», dissi, «è bene che tu venga qui a piangere sulla desolazione che tu stesso hai provocato. Tu getti una torcia accesa su un gruppo di case e quando esse sono distrutte siedi fra le rovine e ti lamenti del tuo peccato. Miserabile ipocrita, se colui che tu piangi vivesse ancora, ancora sarebbe l'oggetto, ancora sarebbe la preda della tua vendetta. Non è pietà quella che tu senti. Tu piangi solo perché la vittima della tua malignità si è sottratta al tuo potere». «Oh, non è vero, non è vero», interruppe il mostro, «anche se tale può essere la tua impressione. Pure non cerco chi possa comprendere la mia miseria. Mai potrò trovare simpatia. Quando la cercai, desideravo essere partecipe di quell'amore per la virtù, di quel senso di felicità e di quell'affetto di cui tutto il mio essere traboccava. Ma ora che la virtù non esiste per me, ora che la felicità e affetto si sono trasformati in amara disperazione, a chi dovrei cercare simpatia? Sono contento di essere solo e soffrire, e son lieto che quando sarò morto, orrore e obbrobrio peseranno sulla mia memoria. Una volta i miei sogni erano allietati da visioni di virtù, di fame e di gioia. Una volta mi illudevo di incontrare esseri che, perdonandomi il mio aspetto esteriore, potessero amarmi per le qualità che ero in grado di dimostrare. C'erano in me pensieri di onore e di devozione, ma ora il peccato mi ha messo più in basso del più spregevole animale. Non si possono trovare crimini, errori, malignità, miserie paragonabili ai miei. Quando passo in rassegna la serie spaventosa delle mie imprese, non posso credere di essere colui il cui animo era una volta pieno di sublimi aneliti alla bellezza e alla bontà. Ma così è, l'angelo caduto si è trasformato in un demone maligno. Pure, anche quel nemico di Dio ha amici e compagni nella sua desolazione. Io, invece, sono solo. Tu hai chiamato Frankenstein tuo amico e sembra che tu sappia dei miei delitti e delle mie sciagure. Ma nel resoconto che egli te ne ha dato, non può aver fatto la somma delle ore e dei mesi di angoscia che io ho dovuto sopportare, torturandomi in passioni impotenti. Perché distruggendo le mie speranze di bene, non davo soddisfazione ai miei desideri. Sempre essi erano vivi e ardenti, bramavo amore e amicizia e ogni volta ero ripudiato. Non era ingiusto tutto ciò? Solo io debbo essere giudicato criminale quando tutta l'umanità ha peccato nei miei confronti? Perché non esecri il vile che ha cercato di annientare colui che aveva salvato sua figlia? Ma forse quelli sono esseri virtuosi e senza macchia, mentre io, miserabile reietto, sono qualcosa di immondo, da respingersi, da prendere a calci, da calpestarsi. Anche ora il sangue mi ribolle al ricordo di questa ingiustizia. Ma è vero che sono un miserabile. Ho assassinato creature buone e inoffensive. Ho strangolato innocenti mentre dormivano. Ho stretto fino a cavarne la vita alla gola di chi non aveva mai fatto male a me o ad anima viva. Ho condannato alla disperazione il mio creatore, prototipo di tutto ciò che fra gli uomini è degno d'amore e di ammirazione. L'ho perseguitato fino alla morte. Eccolo che giace, là, bianco e freddo. Tu mi odi, ma il tuo disprezzo non può eguagliare quello con cui io considero me stesso. Guardo le mani che hanno eseguito questi misfatti, penso al cuore che li ha concepiti e bramo il momento in cui i miei occhi non potranno più vedere le mie mani, in cui il mio cuore non ossessionerà più i miei pensieri. Non temere che io possa essere lo strumento di futuri misfatti. La mia opera è quasi compiuta. Né la morte tua né quell'altrui è necessaria a coronare la mia esistenza e ad adempiere il destino. Basta solo la mia morte. E non credere che sarò lento nel compiere questo sacrificio. Lascerò la tua nave sul banco di ghiaccio che mi ha portato fin qui e raggiungerò l'estremità più settentrionale del Grobbo. Drizzerò il mio rogo funebre e ridurrò in cenere questo mio miserabile corpo perché i miei resti non possano illuminare il curioso insensato che avesse in animo di creare un altro essere come me. Morirò, non soffrirò più, non sarò più preda di passioni insoddisfatte e inestinguibili. Morto è colui che mi ha messo in vita e quando anch'io non sarò più, il nostro ricordo svanirà rapidamente. Non vedrò più il sole e le stelle, non sentirò più il vento alitare sulle mie guance. Luce, passioni, sensi scompariranno e allora può darsi che io trovi la felicità. Qualche anno addietro, quando le immagini che questo mondo offre si schiusero dinanzi a me, quando avvertii il vivificante tepore dell'estate e udii il frusciare delle foglie e il cinguettio degli uccelli, quando queste cose erano tutto per me, avrei pianto al pensiero di morire. Ora la morte è la mia unica consolazione. Macchiato di orrendi delitti e straziato da ancor più orrendi rimorsi, dove posso trovare riposo se non nella morte? Addio, ti lascio e in te scorgo l'ultimo essere umano che i miei occhi vedranno. Addio, Frankenstein, se tu ancora fossi in vita e nutrissi desiderio di vendetta contro di me, meglio soddisferesti la tua brama lasciandomi a questo mondo in luogo di distruggermi. Ma così non è stato. Tu hai cercato la mia morte perché io non potessi provocare maggiori sciagure. Pure se in qualche mondo a me sconosciuto non hai ancora cessato di pensare e di volere, tu non puoi desiderare la mia vita per la mia maggiore angoscia. Per sciagurato che tu sia stato, i miei tormenti furono maggiori dei tuoi, perché gli amari stimoli del rimorso non cesseranno di tormentare le mie ferite fino a quando la morte non le chiuderà per sempre. Ma presto morirò, gridò con triste e solenne entusiasmo. Presto non soffrirò più quello che ora soffro. Presto queste angosce brucianti si placheranno. Salirò trionfalmente il mio rogo funebre ed esulterò nello strazio delle fiamme che mi divoreranno. La luce di questo incendio svanirà, le mie ceneri saranno disperse in mare dai venti. Il mio spirito riposerà in pace e seppure penserà, sarà in modo diverso. Addio. Così dicendo balzò dal finestrino sulla lastra di ghiaccio che galleggiava accanto alla nave. In breve fu spinto lontano dalle onde e si perdette fra le tenebre. Ragazzi, il libro è finito. Spero davvero vi sia piaciuto, spero abbiate capito i motivi per cui ho scelto di leggere insieme a voi questo romanzo e spero abbia suscitato in voi delle riflessioni, delle domande, dei dubbi, insomma, e perché questo era l'obiettivo. E vi ringrazio per aver seguito per avermi seguito in questa lettura e magari ci risentiremo presto con la lettura di un altro libro. Ciao a tutti!